dal libro del profeta Amos. In quei giorni, Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasia e disse: «Non ero profeta né figlio di profeta. Ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele». Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui. I suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore, nel nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale, nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha data riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore, per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio niente altro che un bastone, né pane, né sacca, né danaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare nemmeno due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accoglieranno e non vi ascolteranno, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Avete sentito dal brano che abbiamo letto che Gesù invita i suoi a evangelizzare, li manda, li fa missionari. Difficile per noi oggi adoperare la parola missione, missionario, e intenderla in maniera vergine. C'è sempre questa difficoltà di una parola, specialmente che allude al passato, di essere condizionati nell'intenderla dalla precomprensione, cioè da come è stata interpretata lungo il corso dei secoli. Invece bisognerebbe tener conto di come è stata interpretata, ma fare il possibile per ripartire dal significato originario. Il missionario per noi è quel prete o quel laico o quella suora o quella laica che va nel terzo mondo a fondare la Chiesa. E invece bisogna sforzarsi di capire cosa intendeva Gesù. Oggi abbiamo detto queste due o tre battute. Ecco, Gesù li mandò a due, dette il potere di scacciare gli spiriti maligni, i demoni, non portando con sé né bisaccia, né sandali, né tunica di ricambio. Vediamo che vuol dire. Mi viene in mente, nell'interpretare li mandò a due, c'è un padre nella chiesa, non mi ricordo chi è, mi pare San Gregorio, ma non sono sicuro. Un padre della chiesa che dice: perché li mandò a due? Avrebbe mandato in più posti se li mandava uno per volta. Mi ricordo anche la frase in latino con cui la spiega lui. E dice: li manda a due perché minus quam inter duo scaritas aberi non potest. Perché per volersi bene deve essere almeno un due. E siccome l'unica cosa che hanno da testimoniare, da raccontare, è che è possibile amarsi, li manda a due. Ma così anche se non dica nulla, il solo fatto, lo dice anche il Vangelo, anche il solo fatto che si amano, che vanno d'accordo, che si intendono, che entrano in conflitto magari, ma amandosi, farà dire: come mai? Perché in un mondo in cui è così difficile volersi bene, loro invece se lo vogliono? Quindi li mandò a due. Ma poi la cosa ancora principale è questa, che Gesù dice che accogliere la lieta notizia del Vangelo non lo si fa per il nostro tornaconto privato, perché io ci sto meglio, quindi ho trovato una soluzione, ma ogni credente è costitutivamente missionario. Cioè questo messaggio che tu hai accolto ti è dato perché lo contagi, perché lo racconti, perché tu irradi intorno a te speranza, gioia e voglia di vivere. Ma cosa vuol dire evangelizzare? Vuol dire andare per il mondo per far diventare tutti cristiani, tutti di una sola religione? cioè chi segue un'altra religione, abiuri, strappi il tesserino di buddista, di induista, di maomettano e si iscriva nelle liste cristiane. Io non credo sia questo il fine dell'evangelizzazione. Io penso che evangelizzare significhi gettare nella vita di ogni popolo, di ogni persona, un segnale che testimoni l'evento Gesù di Nazareth. Come dire, fratelli, sappiate che in Gesù si è manifestato un Dio a cui l'uomo sta a cuore, un Dio che è restato fedele a questo amore anche quando l'hanno messo in croce. E sappiate che quest'amore è più forte della morte. Quel Gesù è risuscitato. Qui raccontare agli uomini che non sono figli del caso, ma che sono interni a un amore che li ha progettati, che li ha chiamati per nome, li ha voluti, non scaraventati nel mondo, ma che li ha voluti e gli ha detto, come gettando un seme, crescete, sviluppatevi. Sarà faticoso svilupparsi, ma la sofferenza, dice il Nuovo Testamento, della crescita sono doglie di parto, non sono rantoli di agonia, doglie di parto. Se è vero è sconvolgente. Se questo è l'orizzonte in cui porre il dolore, che non è senza senso ma ha un senso, sono dolori di crescita. Io non sono nemmeno padre biologico, ma oltretutto sono un maschio, quindi non capisco. Ma voi donne che avete partorito sapete la differenza che c'è tra i dolori del parto e i dolori di una malattia che porta alla morte. Questo quindi è l'evento da testimoniare nella diversità delle esperienze umane, senza annullarle o avvilirle, ma per muoverle, per farle crescere, sviluppare attraverso strade diverse verso un punto omega finale, dice l'Apocalisse, quando Dio finalmente farà cieli nuovi e terre nuove e abiterà in mezzo agli uomini e asciugherà le lacrime su ogni volto. Quando la morte non ci sarà più, non ci sarà più, sempre l'Apocalisse che lo dice, non ci sarà più né lutto né pianto, né dolore né morte, e tutte le cose saranno rinnovate. Ma tutte le cose rinnovate avranno il sapore delle nostre lacrime anche, che sono frutto anche della nostra fatica, delle nostre doglie di parto. Ma che nessuno getti via la propria ricchezza. Ogni cultura quindi sia fedele a se stessa, cerchi di tirar fuori dalla propria esperienza, dalla propria spiritualità, dalla propria cultura, di tirar fuori gli elementi che portano a questo punto omega finale, dove Dio sarà tutto in tutti, quando Dio sarà tutto in tutti e le lacrime saranno asciugate su ogni volto. Si legge nel libro della Sapienza, si legge, parole testuali, cito testualmente, che Dio ha creato per la vita, Dio non ha creato la morte, e non, questo è un problema aperto, io non sarei nemmeno tanto d'accordo a sostenerlo ora, però al momento in cui hanno scritto il libro della Sapienza, un libro dell'Antico Testamento, si dice proprio così: Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi, egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. E poi conclude dicendo: le creature del mondo tutte sono portatrici di salvezza. Questo ci deve spingere quindi ad ascoltare con interesse le parole di chi cerca Dio e il senso della vita per altre strade diverse dalle nostre, comprese le strade di coloro che non prevedono nessun Dio, perché chiunque è portatore di significati. Ognuno è chiamato a partorire un senso. Levinas, un filosofo ebreo, francese, morto qualche decennio fa, dice: se una vita non si rivela, è un senso che non appare mai. Quindi tutta l'umanità rimane più povera. Mi viene in mente tutte queste vite che si perdono, si affogano negli oceani di questi migranti che vengono. È un impoverimento per tutti. Se un uomo non si esprime, è un significato che rimarrà coperto per sempre. Perché quello che puoi dire te, non lo puoi dire altro che te, nel modo in cui tu lo dici. Monsignor Samuel Ruiz, che era vescovo a San Cristobal, nel Chiapas, con cui noi, io non l'ho mai conosciuto, è venuto anche a Bagnarripoli a parlare una volta, ma io non ci andai. Eravamo invece in relazione epistolare, la nostra comunità con lui. Dice, e questo fa pensare, se lo misurate a come si è autocompresa la Chiesa nei secoli, dice che il primo atto dell'evangelizzazione è l'ascolto, e non per motivi tattici, cioè per dire io devo piazzare un prodotto, ascolto di che t'ha bisogno così lo piazzo meglio, no, perché modifico la mia offerta anche, voglio capire qual è l'interrogativo che te ti poni di fronte al senso della vita. Ecco, questa era una prima cosa che mi premeva sottolineare nel Vangelo di oggi. Noi siamo, voi siete costitutivamente missionari, non nel senso che dovete andare in terzo mondo, ma nel senso che la speranza che vi è data non vi è data perché ve la consumiate in privato, nel cantuccio, ma perché la contagiate agli altri. Qui il contagio è augurabile, non è come per il Covid. Ma c'è una seconda cosa molto più complessa, ma che a me interessa moltissimo. Gesù dice che li manda a due e poi dice: il vostro compito è aver potere sugli spiriti immondi, sui demoni. Scacciate i demoni, no i demoni, come a volte qualcuno dice, che è la traduzione invece della parola greca daimon, che vuol dire, che allude anche a un carisma positivo. Tu hai il demone della poesia, per esempio. Qui si parla di demonio, cioè colui che viene preso come simbolo del male. Gesù dice che l'evangelizzazione consiste nel scacciare i demoni, di aver potere sugli spiriti immondi. Cosa vorrà dire per noi oggi, al di là del linguaggio e della cultura ebraica? Non è facile. Siamo in un contesto culturale completamente diverso. Ricordiamo che quello dei Vangeli non è un metalinguaggio, non è un sovralinguaggio, valido sempre. È un linguaggio storico, di una cultura particolare. Gesù ha parlato un linguaggio di 20 secoli fa, del popolo ebraico di 20 secoli fa. Quindi anche i Vangeli sono un'inculturazione di un messaggio rivolto agli uomini e alle donne di ogni tempo. Ma Gesù è un ebreo vissuto 2000 anni fa e cresciuto in Israele, figlio di quella cultura. Che vorrà dire cacciate i demoni? Sicuramente non vuol dire quello che alcuni credono anche oggi, di pigliare l'aspersorio in mano e spruzzare l'acqua benedetta a chi sta male. Mi sembra di una volgarità spirituale e culturale enorme, figuratevi se Gesù pensava a questo. E allora che cosa potrà voler dire scacciate i demoni? Forse Gesù pensava a un gruppo di persone che hanno accolto l'Evangelo, il suo Evangelo, la sua lieta notizia, che rivolti a una comunità di fratelli e sorelle rinati dallo Spirito, lotteranno per vincere il male, con la condivisione, l'amore, la preghiera, il digiuno. Essere abitati da un demonio non può essere l'immagine culturale del popolo di Gesù e di ogni altro popolo, per indicare le paure profonde dell'uomo, la paura della mancanza di senso. Chi non ha provato questo timore che la nostra vita abbia un senso, non ha sembianze di uomo ancora. È normale provarle. Io credo sia positivo provarle. Allora forse i demoni alludono a queste paure profonde, la paura degli altri, i sensi di colpa, il non sapere se valga la pena vivere o no, il non sapere se valga la pena mettere al mondo un figlio. Questi sono gli interrogativi fondamentali della vita dell'uomo. Allontanare i demoni, forse, allora vuol dire questo, vuol dire fare ritrarre queste paure ancestrali che l'uomo ha. Tra l'altro dire di sentirsi abitati da un demonio è di un'efficacia unica. Domandiamolo a uno schizofrenico se non rende l'idea dire che si sente abitato da una presenza, anzi da più presenze. Nell'uomo ci sono archetipi, modelli di comportamento universali, ma che indossano vestiti differenti a seconda dei tempi e dei luoghi in cui vengono vissuti. Pensate, tanto ragazzi, porto l'esempio, la figura del capo, l'archetipo del capo, con tutti i modelli di comportamento annessi, che sono uguali per tutti, ma la metafora del capo cambia. Per me può essere il vescovo, il papa, per un militare può essere il generale, per un dipendente può essere il padrone della fabbrica, insomma, metteteci chi volete, per una nazione dove c'è la dittatura, il dittatore che fa paura. Ma le conseguenze che abbiamo di fronte a questo archetipo del capo sono simili. Paura. Il capo fa paura. Piaggeria per ingraziarselo. Regressione allo stadio infantile. Uno diventa un bambino davanti al capo. A me mi viene a volte, ora non guido più perché ho più la patente, ma quando c'avevo la patente vedevo un vigile, a me mi veniva subito di che ho fatto, di, ma vediamo se sono a posto. Ecco. Questa è la reazione istintiva, fisiologica di fronte a questa idea. Ecco, queste nostre paure, come le gestiamo? Noi che crediamo in Gesù Cristo e crediamo quindi che non siamo figli del caso, che non siamo scaraventati nel mondo senza sapere perché. Noi siamo venuti da un progetto di un amore che ci ha generati, nel quale nuotiamo come pesci nell'oceano. Questa è la grande speranza. Noi siamo dentro quest'amore, ma è così rispettoso di noi che non ingombra le vie della nostra libertà, che lascia che sbagliamo, che battiamo la testa, che cresciamo. Sono doglie di parto, dice il Nuovo Testamento. È la fatica del crescere, ma che è finalizzata a un sovrappiù di vita. Quindi è fuori luogo vedere nel cacciare i demoni, far regredire i fantasmi e le paure dell'uomo che lo spingono allo scoraggiamento, alla violenza, all'odio e alla morte anche. La testimonianza, dice poi il brano che abbiamo letto oggi, sempre si deve accompagnare a un gesto di liberazione. Non sono parole e basta. Deve essere accompagnata da rompere le catene dell'altro, perlomeno provare a rompere le catene dell'altro. Questi fantasmi e queste paure sono davvero transculturali, sono al di là di ogni cultura, pigliano nomi diversi, figure e metafore diverse, ma le paure sono comuni a tutti. Ecco, io credo quando Gesù dice che l'annuncio dell'Evangelo, cioè che non siamo figli del caso, scaraventati in questo mondo senza sapere perché, ma siamo chiamati all'esistenza, chiamati per nome da un Dio che è amore, da un Dio che è un tu, non un'energia cosmica, che è un tu, che ci conosce, che ci chiama e non ci abbandona neanche nella morte. Anche la morte è un passaggio. Il Vangelo dice, la Bibbia dice, ci sono soltanto Pasque, non morti definitive, ci sono soltanto passaggi, non morti definitive, e passaggi per un sovrappiù di vita, dalla crisalide alla farfalla. Ecco, questo mi sembrava di... Sono temi grossi, ma quello di Gesù che dice, specialmente questo, Gesù che dice dovete cacciare i demoni, mi sembra denso di significato. Basta non applicarlo letteralmente, che diventa ridicolo, se no pigliare il pennello in mano e buttare l'acqua benedetta su chi ha problemi. Interpretiamo, cerchiamo di capire quali sono i demoni per noi oggi. Il demonio della violenza, della convinzione che i problemi si risolvono con la forza e con l'eliminazione dell'altro. Questi sono i demoni che ci fanno paura. Ma a me quello che mi fa più paura di tutti è il demonio della mancanza di senso. Avere scoperto un senso nella mia vita, non scoperto è troppo impegnativo, intravisto un senso nella mia vita, è questo che mi dà respiro, ossigeno, speranza, voglia di vivere. Rifletteteci anche voi su questo. Diciamo insieme la professione di fede.